Allora, a questo punto vorrei proseguire la descrizione, però in una seconda fase in cui vi è ancora una intensività assistenziale, ma è presente anche una fase diagnostica. Quindi la paziente necessita ancora di supporto ventilatorio meccanico, anche se in fase di svezzamento. E quindi in svezzamento non solo di tipo respiratorio, ma anche dalla sedazione. La diagnosi poi è estremamente importante per poter mettere in atto una terapia adeguata, ma soprattutto per affrontare e formulare un piano assistenziale, perché il piano assistenziale è anche in rapporto al tipo di diagnosi del paziente. Perché possa poi essere adeguato a garantire comunque un'assistenza che è personalizzata. E poi, non ultimo, quello di poter dare risposte ai genitori. Ricordiamo che abbiamo dei genitori ansiosi che attendono delle risposte. La ventilazione meccanica, offre un valido aiuto come supporto in caso di insufficienza respiratoria, però pensiamo che ha dei rischi, dovuti principalmente al barotrauma e al rischio di contrarre infezioni. Infatti, per queste ragioni, si cerca di svezzare il paziente dal respiratore e quindi possiamo prendere in considerazione le linee guida del CDC di Atalanta del 97, che riportano che ogni giorno di intubazione e ventilazione meccanica che noi pratichiamo sul paziente aumenta il rischio di VAP dall'1 al 3%. La rimozione del tubo tracheale, appena possibile, però riduce il rischio di infezioni e di polmoniti. Quindi si arriva a questo punto ad avere una bambina cosciente. Valentina è cosciente e si procederà all'estubazione. Il periodo che segue a questa estubazione è un periodo comunque delicato da un punto di vista psicologico e anche da un punto di vista fisico-clinico. La persona quindi viene supportata da un punto di vista così respiratorio con dell'ossigenoterapia, però deve essere, e questo mi riferisco di nuovo a un'attività di tipo infermieristico, deve essere controllata in modo assiduo, perché possono intervenire delle variazioni cliniche anche in modo repentino. Quindi, altra attività che è necessaria mettere in atto in un piano assistenziale è la fisioterapia. Fisioterapia respiratoria, accompagnata anche a drenaggi posturali e aerosolterapia. Prendendo in esame il diagramma della persona, come potete vedere, sull'asse salute malattia la freccia espessita si è abbassata perché abbiamo un paziente comunque di relativa stabilità, mentre sull'asse compressione scelta e azione autonoma ovviamente rimane una compressione bassa e un'azione autonoma bassa, non più dovuta alla sedazione, ma dovuta puramente all'età del paziente. Quindi le figure coinvolte in questa attività saranno il medico, l'infermiere, però con una grossa interazione con la figura del fisioterapista respiratorio. Perché l'infermiere? L'infermiere perché ha un controllo dello stato clinico, può individuare e deve individuare delle variazioni che sono certe volte appunto un sintomo di rischio. E qui parliamo di discrezionalità dell'assunzione di decisione, quindi ha un'alta capacità decisionale rispetto al piano assistenziale perché deve individuare delle priorità, però priorità che siano coerenti con la situazione clinica e poi deve decidere quali e quante risorse umane impiegare. Da sottolineare l'importanza dell'interazione con la persona cosciente, perché è lattante, ma proprio perché è lattante, non è in grado di verbalizzare, ma è in grado però di comunicare con il pianto, con dei movimenti corporei che l'infermiere dovrà saper interpretare. Ricordiamo che la sofferenza e lo stress per il bambino viene vissuto come un atto di punizione, come prova paura per quello che non conosce, per quello che non gli è familiare e prova anche una deprivazione sensoriale in questo caso e una mancanza di sicurezza. Ricordiamo che i genitori che lui, anche se pur piccolo, aveva come punto di riferimento, vengono a mancare. E proprio in questa situazione in cui viene a mancare il punto di riferimento genitoriale, voglio ribadire che l'infermiere è l'unica figura che ha in carico questo bambino e anche se la figura infermieristica può essere una fonte di stress, ma nello stesso tempo se mette in atto una serie di, chiamiamole tra virgolette, sensibilità, può essere importantissimo per il benessere di questo piccolo paziente. Il professionista infatti non deve solo, un po', riprendo un po' il discorso di stamattina, cioè non deve solo prendere in considerazione una variazione di parametri vitali che sono sintomo comunque, perché una variazione di frequenza cardiaca, una variazione di saturazione di ossigeno ci può indicare un aumento di pressione, ci può indicare che il paziente in quel momento lì prova dolore o comunque è in una situazione di disagio, ma dovrà appunto sapere individuare la situazione di disagio attraverso il linguaggio del corpo. I bambini, ricordiamo, sono molto sensibili al tono di voce, sono sensibili a come li tocchiamo e quindi un atteggiamento globale nei loro confronti è importante, ma è importante perché per l'atteggiamento che abbiamo comunque gli comunichiamo della sicurezza. Poi dovrà avere delle capacità collaborative con altre figure professionali, che appunto può essere il fisioterapista, con quale però dovrà decidere insieme al fisioterapista i modi e i tempi di intervento, anche perché è l'infermiera di nuovo che conosce le esigenze terapeutiche e le esigenze fisiologiche del bambino. Teniamo conto che il bambino, ma anche il paziente adulto, questo vale per tutti, ha diritto alla garanzia di ritmi biologici, quale il ritmo sonnoveglia, il momento del pasto in cui il bambino non sia stimolato da un punto di vista doloroso, ma anche in questo caso stiamo parlando di fisioterapia, no? Che non gli venga fatta la fisioterapia quando ha appena mangiato, per esempio, no? E quindi è l'infermiere che decide queste cose, che valuta e decide. L'infermiere che avrà anche un ruolo di movimentazione di questo paziente, sia per drenaggio posturale, ma ricordiamo che è un paziente in ipotonia muscolare che comunque muove poco e che quindi va incontro a lesioni da decubito. Poi, per quanto riguarda l'aerosolterapia, invece, di nuovo voglio buttare una pietra, no? Voglio buttare un input. Perché per l'inserimento di altre figure di supporto. Voglio solo citare brevemente il provvedimento 222 del 2001, che praticamente definisce le mansioni degli operatori di supporto, quindi che possono aiutare alla corretta assunzione dei farmaci, assunzione di farmaci che deve avvenire per via naturale. Aiutare l'assunzione comporta un'azione di supporto alla persona ed è da distinguere dalla somministrazione. L'aiuto nell'assunzione, ricordiamo, necessita che l'OS legga correttamente la prescrizione farmacologica sui carteggi, ma i carteggi che sono controllati e aggiornati dall'infermiere. Individui la confezione e apre la confezione prelevi farmaco secondo le modalità previste. Aiuti le persone ad assumere il farmaco utilizzando, se necessario, l'attrezzatura idonea. E poi riporta proprio come esempio l'apparecchio d'aerosol. Da questa descrizione potrebbe sembrare che quando analizziamo l'attività dell'aerosolterapia su un paziente stubato, si possa delegare al personale di supporto. Però, a nostro parere, tutto questo, noi diciamo di sì, perché leggendo la sommazione diciamo di sì, però non può essere disgiunto dalla valutazione infermieristica, perché è l'infermiere che valuta lo stato clinico. Ricordiamo che è un paziente in ossigenoterapia, è un paziente appena stubato, comunque instabile, quindi e ritorniamo che nel trasferimento e nella delega di attività generiche, perché questa può essere definita un'attività generica, la valutazione se delegare o meno è sempre un giudizio infermieristico. Naturalmente con procedura scritta, perché avrà una procedura scritta da seguire e noi valuteremo che sia comunque eseguita nel modo corretto. Le condizioni di Valentina a questo punto però peggiorano di nuovo, la bambina non è in grado di mantenere un respiro autonomo, quindi viene rintubata e a questo punto si decide per un approfondimento delle indagini diagnostiche, proprio per capire la ragione. Quindi abbiamo un'attività a questo punto di comunicazione, di informazione alla famiglia sulle indagini che verranno eseguite e quindi una richiesta di consensi. E le informazioni però non sono solo tecniche, ma l'infermiera avrà una funzione nel rapporto col genitore anche di togliere dei dubbi sul processo diagnostico-terapeutico, perché i dubbi a un genitore vengono, o perlomeno in questa fase potrebbe anche, in cui si parla solo di ipotesi, di patologie. Il genitore è portato anche in una prima battuta a rifiutare, a non prendere in considerazione un'ipotesi di questo genere. Quindi è importante che le informazioni siano comprensibili e devono essere fornite comunque in un linguaggio adeguato. Quindi ritorniamo di nuovo al discorso del linguaggio che abbiamo fatto prima. E possono, a questo punto è sicuramente più semplice per un genitore decidere per se stesso, perché diventa anche oneroso decidere per un figlio, no? Compito dell'infermiera a questo punto è l'organizzazione, la preparazione del materiale, la relativa documentazione per la giusta esecuzione e in seguito ci sarà il recupero e l'interpretazione dei risultati. Per questa specificità di intervento, le figure coinvolte saranno il medico e l'infermiera. E l'attività invece di trasporto e recupero dei referti può essere delegata a del personale di supporto. Rivediamo un attimo il diagramma. Ci siamo di nuovo rivolti alla figura genitoriale. E quindi il genitore, l'informazione sul processo diagnostico-terapeutico, perché non può essere data a Valentina, perché Valentina comunque è una bambina. Abbiamo quindi un buono stato di salute e con un'elevata capacità di comprensione e scelta rispetto agli atti in cui, che verranno messi in atto successivamente, ma abbiamo un'azione autonoma che noi abbiamo definito bassa, bassa perché comunque non ha, non ha capacità di autonomia rispetto a un'ipotesi di diagnosi di questo genere e quindi degli atti che verranno poi perseguiti. L'attività informativa organizzativa di preparazione dell'esame è specifico del medico e dell'infermiere, proprio perché parliamo di non solo di organizzazione ma anche di comunicazione. L'interpretazione dei risultati diagnostici e di pertinenza medica, ma l'individuazione e la segnalazione di eventuali anomalie è specifica dell'infermiere, che rileva comunque delle situazioni a rischio e le comunica al sanitario. In questo caso l'infermiera ha bassa discrezionalità decisoria sul cosa fare, in quanto si tratta di un'attività prescrittiva del medico. Mentre appunto abbiamo visto che l'attività di trasporto e recupero dei referti è delegabile all'operatore di supporto. In questo caso l'infermiera avrà di nuovo una funzione di controllo e comunque di delega sul trasferimento dell'atto. L'altra attività che abbiamo esaminato è la somministrazione del pasto per via enterale Infatti in questa fase l'apporto calorico non viene solo più garantito da una parenterale totale, ma il bambino, la bambina Valentina può essere comunque alimentata per via enterale con sondino nasogastrico, perché parliamo nuovamente di un paziente intubato, e vengono somministrati però i pasti con l'ausilio della pompa. Guardando un attimo il diagramma relativo alla persona, mostra quindi un livello di salute malattia con di criticità medio-alta, perché non siamo più nella fase proprio iniziale, e una linea di compressione e dizione autonoma bassa. Le figure presenti in questo tipo di attività assistenziale e l'infermiera e il personale di supporto. Quindi una capacità tecnica di controllo e valutazione delle condizioni della persona che saranno di pertinenza infermieristica. Vogliamo ricordare che la figura professionale che trascorre più tempo con il paziente, io quando parlo anche con le infermiere, con le colleghe che lavorano con me e con le infermiere nuove, che entrano nuovi in reparto, a cui si dà un periodo di supporto e di addestramento, io dico sempre che il 90% del tempo e dell'assistenza al paziente in rianimazione è affidata al personale infermieristico. E quindi è l'infermiera che conosce perfettamente, dopo un po' di tempo, questo paziente, conosce le esigenze, conosce i disagi di questo bambino. E questo discorso lo faccio in rapporto al fatto che lei ha discrezionalità, per esempio sul tempo di somministrazione del pasto, perché sa valutare dei sintomi, dei segni e valuta le condizioni cliniche del momento, perché non sempre è tutto uguale, diciamo, no? E soprattutto si farà anche carico di un altro aspetto, che è quella che quando manca l'alimentazione per via orale, proprio nei bambini così piccoli vengono a mancare delle sensazioni sulla stimolazione orale e quindi il bambino rischia di diventare un po' ipersensibile, no? E il fatto di offrire, per esempio, che è una cosa banale, no? Ma offrire il succhiotto durante l'alimentazione acquista quindi un grosso ruolo compensatorio. Il personale di supporto, secondo la nostra analisi, può venire inserito per quanto riguarda, per esempio, il riscaldamento del pasto e la preparazione del materiale necessario alla messa in funzione della pompa enterale. A questo punto, di nuovo, voglio fare un'altra considerazione, un po' provocatoria forse, no? Però è su questo su cui anche l'atto provocatorio serve per comunque confrontarci, e proprio è sull'allestimento delle vie infusionali della pompa enterale e sulla messa in funzione. Allora, a questo punto lo butto lì, è una domanda, è la mia, non vuole essere una verità. La pompa d'alimentazione può essere considerata un'apparecchiatura medicale di semplice uso. Vi dico questo perché questa definizione la ritroviamo nelle mansioni dell'operatore di supporto. E quindi, però dice che può usare un apparecchio in cui non ci sia discrezionalità per l'utilizzo o valutazioni particolari per il funzionamento. Ricordiamo anche che però in un'eventuale domiciliazione successiva, questo apparecchio verrà gestito completamente dai genitori. Quindi io direi che in questo atto c'è l'intervento infermieristico perché, per carità, secondo noi l'operatore di supporto può schiacciare il bottone, per parlare in parole povere, e mettere in funzione la pompa, ma l'intervento infermieristico è basilare, cioè non può non esistere quando si tratta di impostarla la pompa, quindi impostare la pompa, impostare un volume limite, che questo naturalmente è una discrezionalità nostra e cioè possiamo averla solo noi. Faccio proprio una piccolissima parentesi, perché proprio in fase di elaborazione di questa relazione, proprio a proposito della frase che questa pompa enterale verrà poi gestita dai genitori a domicilio, a un certo punto mi sono trovata a a soffermarmi sull'esaminare le attività che poi i genitori faranno a domicilio. Allora, se andiamo a esaminare poi le attività che i genitori faranno a domicilio, sono tutte prettamente infermieristiche. Perché quando si parla dall'aspirazione al cambio di una tracheostomia sono prettamente infermieristiche. Allora, secondo me il punto in cui si differenzia il discorso tra l'ospedale e quindi la delega, il trasferimento di attività a operatori di supporto e invece il discorso genitoriale, il punto è che il genitore a casa comunque agisce sotto propria responsabilità, perché nel momento in cui è a casa agisce sotto propria responsabilità. Invece in ospedale, quando noi trasferiamo delle attività di questo genere, la responsabilità è comunque infermieristica. E questo, secondo me, il punto di differenza è questo qua. Passiamo a un'altra attività, che è quella ed è anche l'ultima, è quella dell'assistenza primaria. Per assistenza primaria intendo assistenza di base, l'igiene al bambino, il controllo dei siti di inserzione di catetere, delle medicazioni chirurgiche o di cannule. Infatti si può dire che il bisogno di igiene del bambino rappresenta comunque un elemento fondamentale dell'assistenza infermieristica, permette un buon livello psicofisico di benessere ed è comunque basilare nella prevenzione delle infezioni. Il diagramma inerente allo stato della persona, quindi è praticamente sovrapponibile a quello precedente, con uno stato di criticità medio, un livello di comprensione e di autonomia basso legato all'età. Le figure direttamente coinvolte sono l'infermiera e il personale di supporto. E anche se questa attività, che è un'attività primaria, svolta in una situazione di bassa criticità dell'ammalato può essere considerato un'attività generica e proprio come attività generica può essere trasferita al personale di supporto. In questo caso dobbiamo prenderla in esame valutando le condizioni cliniche del paziente e vediamo quindi un paziente instabile e quindi di per sé diventa un'attività specifica dell'infermiera. L'infermiera quindi ha di nuovo un ruolo di competenza clinica e di valutazione, di pianificazione degli atti assistenziali e capacità decisionale. Il personale di supporto in questo caso potrà essere coinvolto, per esempio, nel rifacimento del letto, però ricordiamo che rifà il letto, ma la mobilizzazione di un paziente intubato, incanulato, spetta all'infermiere, è di competenza infermieristica, per cui l'operatore di supporto ci aiuterà a fare il letto, ma il paziente verrà mobilizzato da noi. È bene ricordare poi che al momento dell'igiene del piccolo, e qui voglio di nuovo aprire una parentesi, che però mi sembra importante, è un momento piacevole e rilassante. Se poi lo accompagniamo al massaggio, diventa anche un grosso momento comunicativo, perché col massaggio, con la sensazione tattile si comunica. E vorrei ricordare che il massaggio infantile ha appunto, dei benefici sia fisiologici, quindi vediamo proprio anche delle variazioni cliniche, le abbiamo proprio notate, e psicologiche. I benefici, come vedete nella diapositiva, possono essere divisi in quattro categorie. E può essere rispetto alla stimolazione, al rilassamento, al sollievo e all'interazione. Quindi brevemente vi illustro questi quattro punti. Nella stimolazione possiamo dire che la sensibilità della pelle è la primissima funzione a svilupparsi e quindi uno dei più importanti sistemi sensoriali. Quindi abbiamo visto che alcuni studi con un'adeguata manipolazione e massaggio si hanno degli effetti sullo sviluppo proprio. Lo sviluppo sensoriale accelera la naturale mielinizzazione del sistema nervoso e cerebrale. Alcuni studi fatti su dei bambini prematuri dimostrano che il massaggio stimola il sistema respiratorio, circolatorio e gastrointestinale e migliora lo sviluppo neurologico. Infatti, noi abbiamo notato che nel monitoraggio, per esempio, dell'ossigeno transcutaneo, l'esperienza di stress nei bambini aumenta la fluttuazione del livello di ossigeno, ma il massaggio in quelle situazioni lo mitiga. Cioè abbiamo visto comunque che queste fluttuazioni diminuiscono. Per quanto invece riguarda il rilassamento, diciamo che non lo diciamo noi, lo dice Pearce nel 1977, che lo stress è il modo in cui l'intelligenza cresce. Questo si riferisce alla scoperta che dimostra come gli ormoni provocati dallo stress e quindi stimolano la produzione di terminazioni neuronali. Infatti, se si sottopone a stress la ghiandola pituitaria, si produce l'ormone adrenocorticotropo, la CTH, quindi, e il cervello e il corpo vanno in allerta. Quindi si creano un aumento di numero di nuovi collegamenti per incrementare l'apprendimento e la memoria. Però non è così lineare il discorso, il ragionamento, perché se lo stress continua in modo intenso, questi sistemi si chiudono e per cui impediscono poi l'apprendimento e la memorizzazione. Quindi il contatto tattile, il contatto visivo, il battito del cuore sono i segnali più importanti che il bambino riceve dalla madre e che comunque lo tranquillizzano. Le moderne terapie comunque hanno causato alla maggior parte dei bambini, e per terapie intendo terapie fatte in fase intensiva, la perdita di questi segnali. E infatti, se questi durano poi per giorni o persino settimane, lo stress rimane alto ed essi rispondono proprio abbassando il livello d'apprendimento. Nei bambini soggetti, da studi si è visto che nei bambini soggetti a routine ospedalieri sono stati trovati alti livelli di ACTH anche 2 o 3 settimane dopo la nascita, mentre quelli nati in circostanze naturali e legati alla madre non avevano già più questi livelli già dopo 24 ore. Quindi a questo punto si può dire che l'equilibrio tra stress e rilassamento è evidente. Quindi il massaggio aiuta a sviluppare le sensazioni positive del corpo e allevia la tensione. Per quel che riguarda il sollievo, va da sé che tutto quello che provoca rilassamento provoca sollievo. Il massaggio infantile, per quanto riguarda l'interazione, è un modo per rafforzare il legame tra il bambino e chi si prende cura di lui. E il massaggio in ospedale offre peraltro un'opportunità al genitore, che sentirà di essere parte attiva nell'assistenza e nella guarigione del suo piccolo. Ma c'è un altro aspetto: il bambino ospedalizzato in questa situazione, in situazione di criticità, ha un mucchio di apparecchiature attaccate che provocano timore nel genitore e quindi insegnare al genitore il modo di contenere il bambino, di toccarlo provocando delle sensazioni piacevoli, daranno conforto, ma non solo al paziente, ma anche al genitore, perché il genitore si sentirà coinvolto, ma soprattutto un coinvolgimento che è più rilassato, anche dal punto di vista genitoriale. E, tornando al caso che abbiamo trattato oggi, si può dire che i bambini ipotonici con il massaggio hanno un aumento del movimento attivo volontario e acquistano consapevolezza rispetto al loro schema corporeo. Le tecniche che vengono usate specificatamente nei bambini ipotonici sono delle pressioni veloci e rinvigorenti, accompagnate però anche da musiche allegre che abbiano del ritmo. E con questo ho finito la descrizione di queste macroattività. Per concludere, vorrei prendere in esame insieme a voi un estratto del decreto legge del 739-94 sul profilo professionale dell'infermiere, che così recita: all'articolo 1 l'infermiere è un operatore sanitario responsabile dell'assistenza generale infermieristica, e poi vediamo le principali funzioni. All'articolo 1, comma 4, l'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale, ma all'articolo 1,3 troviamo che partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico. Per cui, in rapporto a quanto visto adesso, ma in rapporto anche all'analisi che noi abbiamo voluto proporvi, si può dire che le competenze sono sulla pianificazione assistenziale. Dovrà avere delle competenze relazionali elevate, dovrà avere delle competenze educative elevate, dovrà peraltro avere anche abilità tecniche specifiche elevate e di conoscenza della tecnologia, ma anche capacità di supervisione e collaborazione con figure di supporto. Peraltro, eccolo, vista questa complessità assistenziale, io la metto come punto di con un punto di domanda, ma perché vi spiego anche perché. Quindi sarebbe opportuna la presenza di un infermiere con competenze acquisite con master, quindi con master in area critica. Ma io butto lì un'altra domanda. La gestione di questi pazienti, secondo noi, necessita anche di una preparazione dell'infermiere in area pediatrica, perché comunque l'area pediatrica è un'area a sé, dove vanno conosciute le dinamiche, i problemi clinici ma anche di tipo assistenziale, bisogna saper conoscere il bambino e rapportarsi con il bambino. E quindi, secondo noi, non è solo una questione di master in area critica, ma secondo noi è anche una questione di formazione specifica in ambito pediatrico.